Allora, riprendiamo, poi avremo un tempo anche per le domande se volete. A me piace quando si fa un seminario, uno studio, poter avere uno scambio, no? Così che si capisce anche che cosa abbiamo seminato. Allora, alcuni consigli pratici, se volete segnarveli. Questi sono proprio di ordine pratico per cercare di formare la squadra sana, una leadership sana, forte. La prima cosa, praticare la confidenza diretta. Detto in parole povere, mangiate con la truppa, non con la trippa. Ok? È importante poter avere questo scambio al di là dei momenti cultuali, al di là delle riunioni, dei meeting, degli incontri, state a tavola. Gesù ha creato in 3 anni una relazione così intensa con i suoi discepoli anche attraverso il cibo. E come potete vedere dall'ultima volta che sono venuto, io la tavola la frequento abbastanza. È importante che noi possiamo avere momenti di scambio, di condivisione. Voi sapete che i manager concludono i più grandi contratti al tavolino, vero? Sì, che questo ci aiuta a comprendere quanto in quel momento siamo veri quando usciamo da un pulpito. Seconda cosa, fate valere l'autorità. Abbiamo parlato tanto della sottomissione, vogliamo anche dire però che non dobbiamo svendere per nessun motivo quello che siamo nel Signore. Pesi e responsabilità diverse devono essere davanti ai nostri occhi, abbiamo detto, riconoscendo i nostri limiti, capendo che alcune cose è giusto che le diciamo, altre cose, nel momento in cui le abbiamo dette, termina la nostra autorità. Vi faccio un esempio. Qualche anno fa, diversi anni fa, una decina di anni fa, eravamo in un incontro con dei leader di segreteria, dovevamo decidere delle cose importanti. C'erano una 30ina di persone da tutta Italia nella nostra opera e c'era una persona che mi attaccava continuamente da tempo. Quel giorno lo fece in maniera meno velata e io sentii proprio il dovere, il bisogno di rispondere con autorità. Perciò mi alzai in piedi, ero a capo del tavolo, e gli dissi: questa è vero che siamo tutti sulla stessa barca, ma c'è un solo timone, e a quel timone il Signore ha messo me oggi. Si fece silenzio, quella persona l'ho recuperata nel tempo, e il gruppo si saldò, si amalgamò ancora di più. Dunque fate valere la vostra autorità senza abusare della vostra autorità. Un'altra cosa, insistete sugli assoluti. È importante, è fondamentale. Soprattutto dobbiamo ricordarci che ciascuno di noi vive una famiglia che ha ricevuto un rema. Così come il mio ministero ha un rema. Io posso girare la Bibbia sotto sopra, potete chiedermi di predicare sulla Genesi o sull'Apocalisse, alla fine il mio sarà sempre un invito a cercare e a guardare Cristo, perché questo è il mandato che io ho ricevuto, quello di portare le persone ad amare la bellezza di Gesù. Tu ascolti un altro ministero, tu giri la Bibbia come vuoi, la fai leggere anche al contrario, lui ti parla sempre di cura d'anima, quell'altro ti parla sempre di liberazione, quell'altro. È così come per il singolo, anche per le famiglie in cui Dio ci ha messo, siamo diverse assemblee. Ci sono delle chiamate sul tuo movimento, Dio ha dato vita a quel movimento e desidera che questo testimone continui. Perché possa continuare, devi rimarcare gli assoluti, ok? Ci sono delle cose che i nostri padri ci hanno tramandato e che sono mie, non appartengono a voi. Così è anche per voi. Per esempio il movimento da cui io vengo, voi sapete, la Chiesa Apostolica, è un movimento che sottolinea molto la differenza e la diversità tra i ministeri. E noi amiamo molto giocare di squadra. In un certo senso per me è anche abbastanza facile, mentre vi parlo, avere flash mentali, perché noi viviamo la squadra. È difficile che qualcuno possa battere i pugni sul tavolino. Perché? Perché in qualche modo viviamo il confronto, il nostro modo di lavorare. Non è una chiesa democratica, non funziona la democrazia nella chiesa, è una chiesa teocratica, con tanti difetti, e così tanti che non so neanche se consigliarvi mai di venirci a visitare. Però in questo senso si lavora bene, c'è una buona condivisione, la parola che noi usiamo spesso. Un'altra cosa, servite i deboli. Ho sentito solo un amen. Servite i deboli. Ho cliccato, credo, un link dove diceva: il grande cammina con il piccolo, il mediocre si tiene a distanza. Servite i deboli, non guardate solo a coloro che possono proiettare una leadership futura interessante, perché questo significa essere come il padre ultimo che abbiamo il penultimo, quello che proietta i sogni sul figlio. Ma abbiamo detto questa mattina che il vero leader si occupa anche dei deboli, vero? Altra cosa importante, concedetevi delle pause. Qui io sento il canto gregoriano, alleluia, alleluia, no? Concedetevi degli stacchi, fratelli. Guardate come si è ridotti a 42 anni, con le occhiaie e i capelli bianchi. Guardo le foto di 10 anni fa, sembro mio cugino. Il ministero, il servizio invecchia. Qui doveva esserci un amen, no? No! Ingiovanisce dentro, ma il nostro fisico è continuamente sotto pressione. E voi potete dirmi il contrario, non mi convincete. Dentro l'animo è sempre più giovane, gli occhi sono sempre più vivi e brillanti del cielo, ma il fisico subisce pressioni continuamente. Perché? Perché se sei un leader, stai correndo? No! Il leader non corre, perché il leader porta sulle spalle altre persone, non puoi correre. E infatti il passo del leader non è il passo del guerriero, è il passo di Mosè nel deserto. Mosè aveva un passo nel deserto che andava bene sia per Giosuè, ma anche per le famiglie che allattavano, che avevano il gregge. Quello è il passo del leader. Il leader non corre, il leader ha tempo per tutti e tiene il passo per tutti. Amen? Eh? Amen. Questo significa invecchiare fisicamente. Fai delle pause. Prendi una stanza d'albergo con tua moglie, rinchiuditi là dentro. Devi uscire solo per la spa. Che non è una parolaccia. È importante, se siamo nella leadership, abbiamo bisogno di momenti dove... Sapete che cosa faccio io? Oh. Raccolgo i fogli. Sapete cosa faccio ogni tanto l'estate? Prendo. Ma non mi interessa mica più tanto, ma è la gioia di farlo. Prendo col mio costumino, l'asciugamano, arrivo in spiaggia con la Gazzetta dello Sport. E mi sembra di star bene, perché dico... Mamma mia, è una cosa così strana, nei 11 mesi che vivo durante l'anno, Bibbia, appunti, risposte sudate, lì con la casa, apro il giornale e mi sembra di sentire il canto gregoriano, anche se il Milan ha perso. Fate cose differenti ogni tanto, perché questo ricarica la vostra vita, ricarica la famiglia. Sapete che cosa è successo? Io non ho saputo leggere dei segnali che mia moglie mi mandava circa 12-13 anni fa. Noi siamo sposati da 20 anni, quest'anno abbiamo fatto 20 anni di matrimonio, il 26 giugno, mi dispiace che ve lo dico in ritardo, ma per il regalo siete ancora in tempo. Allora, diciamo così, mia moglie aveva partorito queste due figlie meravigliose, e poi mi assomigliano, sicché anche belle, sto scherzando. E era sola, noi vivevamo in un casolare, avevamo un'unica automobile e io ero preso dal ministero e lavoravo, avevo un lavoro secolare, molte volte ero in chiesa ancora vestito dal lavoro a pregare con le persone, avete visto, no? quando si fa gli sciampi alle persone, ecco, rientravo la sera tardi, questa era la nostra vita. E lei ha iniziato a mandarmi dei segnali che io non ho saputo cogliere. E di lì a breve tempo, 8-9 mesi, è entrata in una depressione profonda. E vi posso garantire che una domenica di Pasqua io ero sul piano di predicazione al convegno nazionale e invece di essere lì ero in un reparto di psichiatria. E mentre passeggiavo avevo una grande voglia di piangere e stavamo aspettando che il medico visitasse mia moglie. Mia moglie ha vissuto per un anno e mezzo con le medicine, che ovviamente voi sapete quanto male fanno. Era sul divano, stesa, dormiva a giornate. Persona piena di vita, piena di già il suo sorriso parla, e io mi sono trovato a colloquio, pastore, seduto, ad ascoltare un medico che parlava della profonda depressione che mia moglie aveva. Tutto perché? Perché ero un kamikaze. Ministerio, ministerio, ministerio. Voglio darti una brutta notizia. Il mondo non lo salvi te. Il mondo lo salva Gesù, con o senza te. Amen. Allora, un'altra cosa che noi dobbiamo ricordarci per il bene della nostra famiglia: salvare l'umanità e perdere la nostra famiglia significa essere stati degli scellerati. Prendetevi pause, fratelli, sorelle, prendetevi. Ah, bravo, sì. Hai capito il pastore? Sì. Ah, prima era un problema, adesso in italiano proprio ve lo dico, adesso ci godo. Sì, il problema è che lo facciamo troppo poco, ma è molto importante per essere persone fresche. Altra cosa, siate corretti con tutti e generosi con chi lo merita. Sotto tutti gli aspetti mettete la parola generoso, sia materialmente che spiritualmente. Corretti con tutti, ma generosi con chi lo merita. Sapete che Dio onora tutti in alcuni modi, ma in alcuni modi onora solo alcuni. O meglio, Dio onora tutti in alcuni modi, ma in alcuni modi solo alcuni riescono a prendere tutto da Dio. Perché? È il modo di pensare di Dio. Dio riesce a essere generoso e a non far mancare niente a tutta l'assemblea, a tutta la platea, ma ad alcuni sembra privilegiarli. Non è un privilegio. Pensate, la chiamata dei discepoli è stata un privilegio. E all'interno dei 12 questi tre. E all'interno dei tre questo personaggio che sembrava così vicino al cuore di... Insomma, a volte sembrerebbe, no? Anche se non è così. Siate così nella vostra leadership. Non verso solo il leader o coloro che in qualche modo sono in gamba. Verso chi merita. Siate generosi. Perdete cene, tempo. La cosa più bella che si può dare alle persone è il nostro tempo. Lo sappiamo, lo predichiamo, è l'unica cosa che non ritorna. Datela in maniera generosa. Volete vedere 8 modi per cui gli ebrei, questo si insegna nella sinagoga, Gli ebrei lo insegnano. Vi interessa sapere 8 modi in cui si può dare? Allora, segnatevelo un attimo, poi torniamo a questo. Guardate, questo l'ho ascoltato da un rabbino. In una sinagoga, pensate dove mi vado a infilare. Allora, guardate che bello, qui è riferito al danaro, ma in realtà potete applicarlo a tante altre cose della vostra vita. La prima cosa, si può dare, ma di mala voglia. Seconda voce, si può dare meno del giusto, ma volontariamente. Terza voce, sì, si può dare meno del giusto, di quello che era giusto, ma volontariamente, perciò differente dalla voce precedente. Dare di malavoglia, dare meno del dovuto, ma volontariamente. La terza voce, dare solo dietro richiesta. quarto livello del poter dare. Dare senza che sia richiesto. Anche questo è molto onorevole. Il quinto livello. Dare senza conoscere la persona che riceverà il beneficio. Interessante questa sfida, eh? Non so quanto la viviamo nella nostra leadership. Sesto livello, dare in maniera che il beneficiato non sappia che sia il donatore. Ancora più interessante, vedete come andiamo a salire? Non è un decrescere. Settimo livello, dare in maniera che non si conosca né il donatore né il beneficiato. No, ma io voglio sapere dove vanno i miei soldi. È interessante invece, questo insegna la cultura ebraica. E guardate l'ottavo livello, che ritengo il più sublime, il più alto. Il penultimo? Sette, dare in maniera che non si conosca né il donatore né il beneficiato. Ottavo livello. Dare in maniera da emancipare definitivamente il povero. Che non è detto per forza grosse somme, capite? Dare per dare una svolta alla vita di un'altra persona. Wow! Bello, eh? Questo insegna la cultura ebraica. Volete questo? Dovete dare. Sto scherzando. Allora, torniamo all'ordine pratico delle cose. Tra un quarto d'ora così facciamo un po' di domande e poi riprendiamo. Ci siete? Allora, correte dei rischi nella visione e nel mettere alla prova sul campo i giovani. Correteli. Ricordatevi quando hanno scommesso su di voi. Mettete gli altri al primo posto. Anche se il lavoro è nostro. Condividete il successo. Non mi fermo su queste voci, ok? E ultima, e ora ne parleremo un po', preparate la successione. State preparando la successione nelle vostre attività? Io non so come voi svolgete il vostro servizio, il vostro ministerio. Per esempio, nella nostra opera noi ci diamo delle scadenze. Ogni 4 anni le cariche, qualsiasi carica, dalla quella che è la presidenza che ci rappresenta davanti allo Stato italiano, a tutte le altre a cascata, non hanno più di 4 anni. Poi è il Consiglio nazionale che rinomina, oppure no, la persona. In modo e maniera che in questo sistema nessuno possa mettere radici e diventare una sorta di, nel migliore dei casi, senatore. Però questo è il nostro modo di lavorare, perché noi crediamo in una squadra che lavori di squadra e non in una squadra piramidale. Ora, può darsi anche che a voi, perché la chiamata è diversa, abbiamo detto, il Signore ha dato un sistema diverso di lavorare e funziona. Vorrei per un attimo, cari leader, che quando parliamo di un sistema che funziona, possiamo cancellare dalla nostra testa per mezz'ora, se ci riusciamo, la parola numero, quantità. Per favore, non tutto ciò che è quantità vuol dire che funziona, ok? Vorrei che potessimo, quando si parla di un incontro di leader, che la parola da sottolineare sia qualità e non quantità. Perché quello che è importante, che noi possiamo realizzare, è che è la qualità che porta quantità e non viceversa. La quantità non sempre significa qualità. Vi faccio un esempio: quando Dio ha iniziato a relazionarsi con l'uomo, e ogni volta che il Signore ha iniziato un rapporto con l'uomo nuovo, prima con Adamo, poi con Abramo, e poi potete vederlo addirittura ancora prima di Abramo con Noè, e poi infine con la Chiesa, c'è sempre stato il solito comandamento. E qual è stato il comandamento? Crescete e moltiplicate. La quantità viene sempre dopo, moltiplicate. Il primo è il crescere. E c'è una grande differenza: come leader io posso moltiplicare quello che è l'aspetto mio della leadership in altre persone, ma posso non crescere. Mi spiego meglio che cosa voglio dire. Io come uomo spirituale, per crescere, posso iniziare a darmi di più alla preghiera, alla lettura. Perciò investo nei libri, investo nello studio, nei meeting, e in questa maniera io riesco a crescere, ok? Ma per poter arrivare a una fase successiva, dove lei e il dono che Dio ha messo nella sua vita non solo è cresciuto, ma si moltiplica, occorre qualcosa di diverso. Che cosa? Darsi al prossimo. Crescete e moltiplicate. L'unico modo per Adamo ed Eva di moltiplicarsi non era solo crescere, era darsi. L'unico modo, ancora oggi nella Chiesa, ci sono persone che crescono come leader, ma sono leader solitari. Non sono dei Paolo, non sono dei Davide. Perché? Non si sanno dare. È l'unico modo per arrivare alla quantità e lavorare sulla qualità. Capite? E arrivare alla moltiplicazione di quello che è il mio ministero, perché un profeta deve fare profeti, ok? La gallina fa le uova, il pastore deve tirare fuori i pastori, giusto? Ora il pastore non deve convertire la città. Quello che deve interessare a un pastore non è tanto quello di riempire le sedie, quanto di riempire il pulpito, in modo che quando parli ci sia l'atmosfera del cielo. Le sedie le devono riempire altre persone, amen? E così nel ministero personale io devo arrivare non solo a crescere come leader, ma devo moltiplicare. Ci devono essere dei rosario in giro, ci devono essere degli Emanuele con le loro caratteristiche, ma questo significa che io ho saputo passare alla fase più difficile, darmi al prossimo. L'unico modo per moltiplicarsi è quello di abbracciare le cause e le vite di altre persone, se no si cresce soltanto, amen? Mi sto spiegando? Volete lo dico in lingue? No. Ok. Allora, i poli dunque sono messi nel giusto ordine delle cose. La Chiesa alla fine sta crescendo perché i leader si sono accordati. Vedete, prima si va verso... Ora, facciamo sì che il pastore trascina l'altro nel cespuglio d'erba e poi noi andiamo dietro all'altro cespuglio, ok? Sempre per ubbidienza e sottomissione. Ma la fase termina con l'accordo che ci permette di sposare magari entrambe le visioni. Ecco quanto è importante riuscire a lavorare nelle relazioni. Se non sappiamo relazionarci, noi tronchiamo. Magari ci sono spaccature, magari ci sono divisioni, ma saper lavorare nelle relazioni e permettere ai tempi di Dio che lavori nel cuore del nostro pastore ci permetterà forse di raggiungere non una visione, ma due cose importanti. Perché non è detto che quella che avevamo nel nostro cuore non era valida, ma il Signore ci insegna ad aspettare che sia Lui a rendere mature le cose. E quando è che una chiesa funziona veramente? Una chiesa funziona veramente quando attira i peccatori e caccia i santi. Molte comunità hanno i poli invertiti. Attirano i santi da tutte le altre comunità e cacciano i peccatori. Ok? E noi vogliamo dire al Signore questa mattina: help! Aiuto! Non so come in inglese mi viene il francese. Excuse-moi! Perdono, Signore. Sorry. Vogliamo essere una calamita per i peccatori? E i santi I santi devono uscire con lanterne, devono andare a cercare, perché un vero leader ha dentro questa spinta, che è quella il bisogno di cercare ciò che gli altri hanno scartato e rifiutato. È così il nostro passaggio di Luca 10. Dopo queste cose, il Signore, dopo quali cose? Il Signore scelse 70 persone. Dopo quali cose? È interessante che la parola di Dio a volte non mette una definizione fra una storia e l'altra, fra un passaggio e l'altro. Per esempio, in Giovanni 2, le nozze di Canaan, inizia in questa maniera, come adesso. Or dopo queste cose, accadde che, ma dopo quali cose? È come se il Signore sta scrivendo la sua agenda e sottolinea un attimo, in modo che quando passi all'altra pagina del giorno dopo, tu ti possa però ricordare e fare riferimento a quello. E Gesù sta dicendo, dopo queste cose, dopo che aveva scartato tre persone, ma vediamole queste tre persone, vediamo che tipi di leader erano. Allora la prima persona gli dice, io ti seguirò dovunque tu andrai. Oh là là! Chi era questa persona qui? Qua Luca non ce lo dice, ma se leggete l'Evangelo di Matteo, vi dice che questa persona era uno scriba. Non stava cercando Gesù, stava cercando un pulpito. Ecco perché Gesù gli risponde in quella maniera. Che cosa gli dice il Signore? Le volpi hanno... Sta cercando di mettere a nudo quello che era in qualche modo l'esigenza del suo cuore. E dice, guarda, ma per quale motivo mi stai cercando? Mi stai cercando perché veramente hai capito che sono il Signore e Maestro, o mi stai cercando perché vuoi esercitare tutto quello che sai? La Torah e tutte queste belle cose. Allora ti dico una cosa, la risposta è questa. È interessante il fatto che lui si propone e che Gesù gli risponde in questa maniera. No? Non trovate interessante? È interessante il fatto che invece quello dopo lo cerca Gesù. A un certo punto un altro gli disse, Gesù gli disse, seguimi, ed egli rispose, permettimi di andare a seppellire prima mio padre. Allora ci sono quelli che cercano le opportunità, abbiamo detto, poi ci sono quelli del permettimi. Anche nella nostra leadership troveremo persone che parleranno con noi dicendoci sempre permetti. Ascoltate le persone quando parlano. Ascoltatele. No, ma permetti, ti vorrei dire... No, ma permetti, pastore... Dentro come la pentola a pressione, no? No, permetti, al terzo permetti, non permetto... Permettimi. Ora la mia domanda è, e lo so che voi siete molto più intelligenti di me, assemblea divina davanti ai miei occhi questa mattina, ma io mi domando, ma quest'uomo aveva un morto in casa? Permettimi di andare a seppellire mio padre. Le persone del permettimi sono quelle che dicono le più grosse banalità. Aveva il morto in casa, permettimi di andare a seppellire mio padre. Fate attenzione alle persone che vogliono soltanto farvi perdere tempo nella vostra leadership. Ora ci stiamo rivolgendo a quelli dopo di noi, non più ai padri, ok? La prima sessione l'abbiamo parlata abbastanza, abbiamo parlato abbastanza intorno alla sottomissione, ora vogliamo concentrarci su chi deve venire. Proprio perché il vostro tempo è prezioso, non ve lo fate rubare da nessuno. Non vi fate rubare il tempo da nessuno, datevi a tutti, premiate i generosi, ma fate attenzione ai permettimi. Prima abbiamo parlato dello scudiero che aveva Jonathan. Jonathan aveva deciso di attaccare il popolo nemico, i filistei, mentre il padre, ormai preso da spiriti cattivi, stava all'ombra di un albero con la piantina davanti e decideva dove attaccare con l'esercito, ma non attaccava. E Jonathan, pieno dal fuoco, pieno del fuoco di Dio, si arrampicò con le mani per andare a vedere il nemico. E la scrittura ci dice che il suo scudiero fedele lo seguiva. Quella è leadership. Non dobbiamo fischiare. Se tu sei un leader, non è come predichi. Sai come si va, come si vede un leader, un pastore valido? Da quanta gente c'ha dietro. Non da quanto predica bene. Non da quanto insegna bene. Non da come conduce il culto. Quante persone ci seguono in maniera spontanea, felice. Questo è il livello della tua leadership e la possiamo migliorare. Questa è la cosa buona se ci confrontiamo con la parola di Dio. Amen. Allora noi abbiamo bisogno di dover rispondere a delle domande, abbiamo detto questa mattina. Perché? Perché il modo di Dio di parlare alla nostra vita non è quello di darci sempre risposte. Gesù usava molto e spesso e volentieri fare domande. E questo era il suo modo di rispondere. E mi piace quando Dio mi fa le domande, perché mi mette in crisi. E la crisi significa opportunità di crescita. Amen? Dovete leggervi questi due libri, se non l'avete assolutamente letti, lo dovete fare, sulle relazioni. Ed è Il Maestro dei Maestri e Il Maestro della Sensibilità. Segnatevi questi due libri, non li trovate in libreria evangelica. L'autore è Augusto Curi. Conoscete? Qualcuno li ha letti? Sono meravigliosi. Questo, Il Maestro dei Maestri e Il Maestro della Sensibilità. Tu sei la prima della classe e verrai premiata con una coccarda a fine sessione. Augusto Curi. Lui dice, quando io ho iniziato a esaminare la vita di Gesù, è uno psicologo, ero un ateo. E ora scrivo libri. Perché sono nato di nuovo. Sapete come mi sono convertito? Esaminando il profilo intellettuale di Gesù. Io mi sono convertito. Senza culti evangelici, lui non sapeva neanche chi erano gli evangelici. Ma solo attraverso la scrittura, da dottore, ha cercato di trovare probabilmente anche lacune o situazioni, e più lo studiava e più ne rimaneva legato dentro. E alla fine lui si è trovato a essere un credente, e non so se oggi un pastore, e a portare questo messaggio meraviglioso sul profilo, non solo spirituale, ma intellettuale di Gesù. E vi garantisco che sono due perle, questi libri, vero? Meravigliosi. Vi aiuteranno nelle relazioni, anche nelle relazioni difficili come quelle dei permettimi. E poi abbiamo quest'altro personaggio che dice: ti seguirò, Signore. Lasciami prima salutare quelli di casa mia. E qui anche nella nostra leadership avremo a che fare sempre con quelli che io chiamo i ma. Ma mi piacerebbe tanto venire all'evangelizzazione sabato, ma pastore, quanto vorrei essere con te alla veglia di preghiera, ma attenzione agli uomini e le donne dei ma. Agli uomini e le donne dei ma dovete prenderli pari pari di petto e parlarli seriamente, mettendo in evidenza questo atteggiamento della loro vita, se no non lo vedranno mai. Mai. Con amore, ma dovete far capire a loro che la loro rinuncia continua è voluta, non è imposta da fattori esterni. Mi state seguendo? Guardate infatti Gesù che cosa dice? Gesù gli disse: nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Attenzione, non dice non entrerà nel regno di Dio. Attenzione, non dice non è pronto, dice adatto. Perché quando si parla di servizio si parla di una capacità dello svolgerlo. E qui Gesù sta parlando del servizio. E dice: nessuno che ha messo mano all'aratro e poi guarda indietro. Perché dice questo? L'aratro è la chiamata. Nessuno che mette mano alla chiamata e poi vive di ma. Ricordatevi che la mano aperta significa: io ho bisogno di te, Signore, di ricevere. Ma la mano chiusa significa: io sto lavorando per te, Signore. Quando i marinai, molti secoli fa, andavano in questi tragitti lunghi per mesi in mare aperto, spesso sulle loro mani loro si tatuavano i nomi della moglie o dei figli. E quando arrivava la tempesta, la burrasca, loro stringevano il timone, stringevano le vele, l'albero maestro, e a volte la mano rimaneva chiusa e l'unica forza che avevano era guardare il nome di chi li aspettava a casa. E Dio dice alla nostra vita, al nostro ministero: hai bisogno di stringere la mano così forte all'aratro che niente ti chiamerà indietro. Niente. Capisci? Non ci sono ma con il Signore, ci sono solo sì, Signore. Amen. No, qui ci voleva alleluia. Dobbiamo stringere la nostra mano all'aratro, alla chiamata, sapendo che non è la chiamata che fa la differenza, ma è il giogo che ha messo sulla nostra vita. Non un tatuaggio, un giogo. Perché? Perché li mandò due a due? Perché sei tu il maestro, e il maestro a volte è il fratello. È proprio quello che non vorresti. Dice il pastore Marchiò, a volte c'è il fratello Cartavetra, che più ci cammini e più, dice, mamma mia, chi è questo? Ma sapete che a volte le più belle amicizie vengono dalle antipatie iniziali? Ci sono delle cose che il Signore sa e vuole portarci a gustare quello che già Lui vede. Smettetela, sciocchini, ora vi metto il gioco insieme. E tu, come un bravo bue, tiri la tua chiamata aprendo un solco, ma la Bibbia dice, ci dice il Signore questa mattina, nessuno che si volga indietro. Perché? Perché i contadini quando facevano il solco, è semplice, se tu fai fare un solco a me, e stai tranquillo che il solco verrà in questa maniera, perché io non ho mai lavorato nei campi, ti puoi immaginare quando andavi a piantare e avevo fatto il solco io? Ma il segreto per i contadini era quello di iniziare a lavorare tenendo un punto fisso. E non fate come quella persona che a fine lavoro aveva fatto tutti i solchi sbagliati. E il padre lo riprese e disse, figlio mio, ma come hai fatto? Ti ho detto di tenere un punto fisso. E lui ha detto, padre, tu me l'hai detto. E io ho preso quella mucca che pascolava. Dobbiamo avere gli occhi fissi sul Signore e una mano stretta sull'aratro e camminare fedelmente con gli uomini e le donne che Dio ci ha messo a fianco. Amen. Amen. A questo punto la mia voce si abbassa, alcuni di voi ora dormiranno. No, e facciamo un tempo di domande, volete? Ok? Poi proseguiamo magari con qualche altra cosa. A me piace fare il tempo di domande perché mi aiuta a capire anche se delle cose le ho spiegate male, se delle cose magari vanno un attimo... Volete fare delle domande? Avete un tempo di domande o non interessa? Come? Giratevi.
No, volevo chiederti questo, sui consigli pratici per formare la squadra, volevo se mi dicesse qualcosa su insistere sugli assoluti, su questo punto.
Allora, per quanto riguarda gli assoluti, come dicevo, noi abbiamo una storia che ci appartiene come movimento, come individui, e credo che non dobbiamo cancellarla. Sarebbe un gravissimo errore quello di dover non considerare da dove veniamo. Anzi, vi dirò di più. In genere, persone che hanno vissuto bene nella loro famiglia e poi se ne vanno, difficilmente riescono a integrarsi in altre famiglie. Perché c'è una sorta di DNA ormai, il pedigree, come si dice, è in quella maniera. E questo ci fa capire quanto siamo stati lavorati e formati. È importante che noi consideriamo gli assoluti come i punti fermi. C'è un detto, sempre ebraico, dei rabbini, che dicono questo. È un po' una battuta a far riflettere. E dicono, quando un anziano ti dice andiamo al tempio e ricostruiamolo, vai per certo. Perché sarà fatto. Quando un anziano dice andiamo al tempio e demoliamolo, vai per certo, perché il tempio sarà ricostruito. Quando un giovane ti dice andiamo al tempio e ricostruiamolo, non ci andare, perché per certo lo demolirà. Cioè, che cosa vuole dire? Vuole dire che noi molte volte tendiamo, credendo di aver preso il testimone, di correre senza una storia. E vogliamo fare cose nuove. E vogliamo dimostrare che, no? Io credo che invece alcuni assoluti sono come quando Dio diceva a Israele non rimuovere il termine antico, il quale ti è stato dato come un piolo. Ci sono delle cose della tua storia, della tua chiesa, che tu sei chiamato a sottolineare, in questa maniera le salverai. So se mi sono spiegato. Questo è fondamentale. Vedete, noi molte volte siamo convinti che l'unità è metterci insieme. Noi possiamo essere seduti sulla stessa sedia e essere distanti milioni di anni luce. Non ci sarà mai una chiesa sola, come era nel Vecchio Testamento per Israele. È utopia, è una bugia, non è biblico. Proprio perché Dio ha pensato la chiesa unica ma differente, l'ha strutturata in questa maniera. Infatti, riguardo a Israele, la figura di Israele è il candelabro. E nel Vecchio Testamento c'era un solo candelabro, ma nel Nuovo Testamento, quando Giovanni si gira e vede le chiese, ce n'è sette e nessuno si scandalizza, perché la visione di Dio di vedere la chiesa sola, unica come sposa, ma differente, e ogni lettera ha un indirizzo diverso, ha un'indicazione diversa di riprensione e di amore. Questa è la chiesa. E vedete, già in Apocalisse 7 si vede come il rema è su chiese e situazioni differenti. Proteggilo, proteggilo, è la tua storia, la tua culla, attraverso gli assoluti. Io non potrei mai non predicare Efesini 4:11, ed egli ha dato, alcuni come apostoli, altri come profeti, magari altri movimenti sorvolano, è la mia storia, che uno possa piacere o no. Forse oggi potrei dire, ha ragione, dopo dagli anni 40 oggi, ricordate, no? Abbiamo detto la riscoperta, posso dire avevamo ragione, ma non ha importanza, anzi, la mia preoccupazione era di non rimanere fermo, perché tanti lo vivano e forse noi solo lo predichiamo. Capite? Ti ho risposto? Altra domanda? No, dai, magari c'è qualcosa che ho corso, ho spiegato un pochino male. Allora, ovviamente, come si sceglie una squadra? Io vi racconto ora un pochino il pratico. Nella mia storia, proprio per le cose che vi dicevo, noi abbiamo un consiglio che è ufficiale, che è l'organo in qualche modo locale, fatto da anziani, da diaconi, dal pastore, responsabile giovanile. E questa squadra ha diritto di esistere perché sulla carta siamo strutturati così. Ora, io negli anni in cui ho fatto il pastore, 7 anni a Pisa, 4 anni a Sarzana, avevo delle difficoltà. Perché? Perché alcuni anziani erano un po' troppo anziani. La squadra ufficiale mi creava qualche problema. Allora io ho creato quello che era un gruppo di lavoro. All'interno della squadra una sorta di zoccolo duro, con persone con cui io mi guardo e mi intendo. Respiro e loro respirano con me, non per me. Quando è che una squadra funziona veramente? Quando il leader riesce a creare più dell'empatia. Io non sono chiamato a influenzare le persone, io sono chiamato a servire. Alcuni ministri influenzano, ed è una posizione che va bene, ma non è tutto lì. Il servire complica le cose, perché implica molto più di influenzare. Esempio, abbiamo parlato di Davide, abbiamo detto che Davide era un grande leader, abbiamo detto che aveva tempo, spazio, anche per chi non aveva più energie. E come finisce la storia di Davide? Finisce in questa maniera, sorella. A un certo punto Davide è lì, fa un sospiro e dice: ah, se io potessi bere dell'acqua del pozzo di Betlem. Ve lo ricordate? La scrittura dice che due leader, chiamateli come volete, guerrieri, ora stamani li chiamiamo leader, due leader solo perché sentirono il sospiro del loro re desiderare quell'acqua, attraversarono la trincea del nemico, arrivarono, si aprirono dei varchi, dice, dunque hanno combattuto, presero dell'acqua dal pozzo, tornarono indietro e le dissero al re: bevi. Ecco una squadra scelta bene, che funziona, capisci? quando non si è insieme solo perché dobbiamo fare delle cose. Quella è la squadra fatta a gruppi di lavoro, è il secondo livello, dove io faccio delle cose. Io sto curando la scuola domenicale, per favore non c'entrare, a te toccati i giovani, quella non è squadra. Ci sono chiese che lavorano così, ma io credo che c'è un livello maggiore, quella dove chi respira, chi desidera qualcosa, è così amato che si lavora per quello senza imporre. Ho risposto? Ok. Altra domanda, fra un quarto d'ora credo che possiamo terminare. Dobbiamo pregare coi pastori o possiamo pregare tra di noi? Ah, ok. Ok. Altra domanda? Mi interessa sapere che tipo di leadership abbiamo in Italia? Dicevo, oggi ti cacciano. Martin Lutero disse una volta, quattro cose formano, segnatelo se volete, quattro cose formano un ministro. La lettura, fra parentesi potete scrivere, la lettura prepara l'aratro. Sapete che l'aratro ha un pezzo che si chiama vomero, credo, che va affilato. Ok? La tua chiamata, se non ha lettura, leader che non amate leggere, ascoltatemi, voi che amate solo stare in preghiera, bala 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 bala, ascoltami, dopo ce l'ho anche per quelli solo della preghiera, devi, ripeti con me, devo studiare. Quattro cose formano un ministro, la lettura, la preghiera. La preghiera prepara il gioco. Non c'è niente che ci spezza nel carattere come la preghiera. Niente. Leader che amate solo leggere, guardatemi. Devo stare davanti al Signore. Perché io posso apprendere dei concetti, ma non metabolizzarli. Io posso anche insegnare bene, ma non viverlo. E così facendo diventerò un padre, vi ricordate il padre non credibile? Che insegnava, ma non ha credibilità. Ok? Quarta cosa. Benedetti in eterno. Terza cosa. Martin Lutero disse, la meditazione. Dio ti aiuta in questo. Attraverso la meditazione ti aiuta a tenere il solco dritto, contemplando il Signore, che non è la preghiera, è il quinto livello della preghiera. Quando tu smetti di parlare, non hai più niente da dire, è come nel Vecchio Testamento scendeva la gloria di Dio e tutti a tacere, ah, quello è il livello più bello. Molte volte noi entriamo nella preghiera, le diciamo tutto quello che vogliamo, Signore, ma è bello perché a volte noi preghiamo col Signore e abbiamo invertito tutto. Sì, abbiamo preso il Signore e l'abbiamo fatto diventare la montagna, e la montagna è diventata il Signore. Che cosa dice la parola di Dio quando dice, parla alla montagna, vero? E noi cosa facciamo? Le diciamo invece al Signore in quella maniera. Signore, ora tu mi benedici perché tu gli ho fatto questo, perché questo, perché questo. Che... No, no, fratello, al Signore devi chiedere. È alla montagna che devi ordinare. Non si ordina al Signore. Se no non stai seguendo Gesù, stai seguendo Aladdin. È la lampada magica. E credi che la preghiera sia strofinare la lampada, esce il genio, che cosa vuoi che ti faccia? Te l'ho già detto, ti ho detto questo, questo, questo. No! A Gesù non si ordina. E la... Perdonatemi, sto prendendo troppa confidenza? Volete che vada a mettere giacca e cravatta? Allora, la quarta cosa è la tentazione. Ai, 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 ai! Martin Lutero disse la quarta cosa che forma un ministro è la tentazione. Ti aiuta a stringere la mano sull'aratro. E qui potremmo parlare, ma non lo facciamo, su quello che è lo spirito di Isabel. Isabel. Serve un'intera sessione. Serve molta protezione anche in questo senso. A Pasqua parlavo così e dicevo, mentre ero a una conferenza, stavo ascoltando il pastore Colin Dye a Roma, il Signore ha iniziato a parlarmi intorno alla leadership e mi sono preso subito degli appunti E in qualche modo è, non so come fa così il Signore, a me probabilmente anche per il mio carattere parla a volte ed è molto ironico, e a me piace molto. E allora ho buttato giù questi appunti, ho detto ci sono tre tipi di ministeri, noi possiamo fare il ministero in tre modi differenti. Il primo tipo di ministero, ho detto, è lo stile safety car. Conoscete la safety car? È una parola in greco che viene da... La safety car è una macchina che entra in pista e che riporta l'ordine in pista. Ovviamente quando c'è la safety car non si può sorpassare, non importa se il tuo motore è più potente, tu devi stare dietro. Il concetto è questo. E mentre scrivevo, dicevo, alcuni ministeri sono così, sono come la safety car, tutti dietro. Devi attendere un tempo nuovo, si corre solo quando io non ci sarò più. Il suo compito, il compito di questo ministero continuamente è riportare l'ordine e appiattire la gara. Mentre l'Apostolo Paolo diceva, correte con perseveranza, tradotto letteralmente in greco, pisano con la bava alla bocca. Nessun motore più potente potrà superarmi, perché in questo lo status quo mi aiuta, io sono. E qui vorrei parlarvi, poi andiamo avanti sugli altri ministeri, sugli errori che fanno i leader e i pastori. Lo volete sentire? Alcuni errori dei pastori e dei leader. Lo so che vi sto sfinendo, ma non fate domande e io devo andare avanti. Alcuni pastori e leader, errori. Il primo errore del leader è il complesso del Messia. Alla convinzione di dover salvare il discepolo e tenerlo lontano da ogni luogo contaminato. Lasciate andare le persone. Una volta che gli avete insegnato come stanno le cose, se girano, se si muovono, cresceranno se le avete insegnato bene. Gesù non ha mai parlato di steccati alti, ma di erba verde. Non ti preoccupare di alzare lo steccato, preoccupati dove l'hai fatto pascolare. Capito? Non ho sentito amen. Sto scherzando. A quest'ora devo un po' giocare, mezzogiorno e mezzo, qualcuno ci ha scritto negli occhi fame. La seconda cosa, il secondo errore, la mentalità di chi deve trovare una soluzione a tutto. Il pastore pensa di dover sempre avere risposte giuste o trovare sempre una via d'uscita. Non è così. E non sia così anche per voi. Ci sono delle volte dove non solo non abbiamo risposte alle domande, dobbiamo alzare proprio le mani. Questo avvicinerà le persone, la vostra umanità. Siate meno divini. Un'altra cosa, la sindrome di chi fa tutto. Il pastore si sente responsabile di effettuare un cambiamento nella vita del discepolo. È banale, ma ricordiamocelo, che cambia forma le persone è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Non acceleriamo le cose. Un'altra cosa, la convinzione del dispensatore di saggezza. Altro problema del leader, no? Il pastore pensa che a ogni culto devi fornire perle. Questo ti metterà una pressione addosso così tale che entrerai in quello che è chiamato lo stress della performance. Rilassati. Probabilmente i tuoi figli spirituali ti sentiranno dire delle cose decine di volte, ma sai cosa c'è? Se sei un buon papà, gli farà piacere sentirlo. Non cercare sempre le perle di saggezza, le novità, le predicazioni più... Avete visto? Io ho conosciuto dei leader che in alcuni momenti, grazie a Dio, poi alcuni hanno cambiato strada, facevano delle predicazioni così complicate, che a un certo punto dicevo, ma è la Bibbia o è il Corano che sta leggendo? Perché volevano stupirti con effetti speciali? Non stupite nessuno. Pensate che il cielo vi guarda e non si stupisce. Ok? Altra cosa importante, il complesso di, sottolineatelo questo se lo scrivete per favore, il complesso di ho ragione perché Dio mi guida. Non voglio infierire, siete così belli, mi avete dato così tanto tempo della vostra vita stamani. Vengono fuori i canini quando sento questa... Per favore, sono irresponsabile. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Fratelli miei, non fate così. Il re Davide. Uscite da questo complesso. Dio guida tutti come vuole, quando vuole. E questo è il corpo. Sapete che la stranezza del corpo è che nell'alzare un braccio ci sono dei tendini che si distendono, ma altri che si contraggano. Questa è la cosa strana. Quello che tu pensi che sia un momento di debolezza, in realtà ti permette di fare delle cose che tu non avresti potuto fare. Questo è il corpo, è la pazzia del corpo. Capisci? Ok, qualcuno mi dice, ma è sempre più strano, ce l'hai scritto qua proprio. Allora, il pastore crede di aver, rispetto al discepolo, un contatto più diretto con Dio e i suoi consigli derivano direttamente dall'alto. Torniamo alla safety car. La safety car ha come origine un problema che si chiama in greco parmacheia. Fate attenzione a questo. Galati 5, quando parla della stregoneria, non sta parlando del voodoo, le opere della carne, vi ricordate Galati 5? Parmacheia significa il controllo sulle persone. Fai attenzione che la tua leadership non sia il controllo sulle persone. C'è una grande differenza fra servire e controllare. No, ma tu mi devi dire, no, ma tu... Sapete, più vado avanti e più capisco Mosè quando disse a Giosuè, ma fossero tutti profeti dell'Eterno. Ma tutti i problemi sparissero in un attimo senza neanche l'unghia del mio merito. Alleluia! Quanto vivrei meglio. Se veramente sei impegnato nell'opera di Dio, non hai bisogno di segnare nessun territorio, neanche nelle persone. Altra cosa, per esempio, guardate quanto è bello questo in Davide e in Abramo. E entrambi hanno avuto la loro promessa sottratta, uno il trono e l'altro il terreno, ma sia Davide che Abramo non hanno combattuto per riavere né il trono né il terreno. Ti verrà sottratto qualcosa? Perché non abbiamo parlato delle ingiustizie, ma ci saranno ingiustizie, come disse quello, le tue ingiustizie ci saranno, fratelli, non ti preoccupare, in quel momento lì mettiti da parte. Sai che c'è una cosa nella leadership che scatena Dio? Allora, guarda le 12 spie. Quando le 12 spie arrivarono a dare il resoconto, erano così spaventate le 10 spie che incominciarono ad attaccare Dio. Di qui, di là. E tu che cosa vedi? Dio tranquillo, silenzioso. No, perché? A un certo punto iniziarono ad attaccare Mosè. Come iniziarono ad attaccare Mosè, Dio dalla sua serafica tranquillità prese le saette ed era pronto a guai. Se sei un vero leader, Dio ti difende. Quando hanno attaccato lui, non ha battuto ciglio, ma quando hanno provato a toccare Mosè, Giosuè, ha detto spostatevi che adesso faccio un macello. Ok? Noi non ci dobbiamo difendere. Le ingiustizie? Appartiamoci con il Signore. Secondo livello, questo è molto interessante. Secondo livello, altri sono come i carri funebri. È il secondo livello di ministerio. Mentre l'altro tende a governare, a tenere tutto sotto, i carri funebri, non so se siete mai entrati in quelle comunità che vi sembra, io qualche settimana fa, non vi dirò mai dove, sono entrato in una comunità a fare il culto e sono tornato veramente, mi sembrava di essere fra gli Amish. L'organo, canti antichi, ovviamente non c'era un giovane neanche se lo cercavo con la lente di ingrandimento, Lì è un mio amico, è un pastore, ma è un ministero a carro funebre. Sapete cosa fa il carro funebre? Ha un passo lento in qualsiasi cosa, anche nel prendere decisioni. nel prendere posizioni, non conosce la parola scelte coraggiose. L'unica cosa che conta veramente è che mi stiate tutti dietro. Comportatevi bene, muovetevi in maniera religiosa, più lo fate, più io sono felice. Adesso apriamo l'innario, il canto 6494. Questi, attenzione, perché lì puoi chiedere al Signore che tagli quella corda di figliolanza, padre figlio. Quando tu ti accorgi che è una cosa dove il Signore ti fa uno step e ti dice stop, è finito questo tempo per te. Lui non è più la tua copertura, rimarrà uno dei tuoi padri, perché nella vita spirituale hai più di un padre, ma non è più la tua copertura, c'è uno step nuovo per te. Se non l'avesse capito Martin Lutero. Ci sono delle separazioni e invece ci sono delle crescite, è diverso. E allora se io sto dietro un carro funebre, non posso pensare di mettere le scarpe da ginnastica e cominciare a correre, sono tutti vestiti di nero e vanno allo stesso passo. E io devo decidere cosa fare della mia vita, se continuare con quel passo o cercare altro. Pensate che sto scherzando, che non ci sono ministeri così? In genere sono ministeri molto chiusi o addirittura paralizzati verso che cosa? Verso il ministero dello Spirito Santo, non verso la parola. Tu ascolti anche cose molto interessanti, ma verso il ministero dello Spirito Santo c'è una chiusura totale. Sapete perché? Perché il ministero dello Spirito Santo non è gestibile e queste persone devono poter gestire la situazione. Attenzione, vi ricordate? Vediamo delle cose, cerchiamo di non diventare noi. Diciamo a noi stessi, nello specchio della parola, io sarò diverso, Padre. Amen. Il legalismo soffoca lo Spirito Santo, così disciplinati, così ordinati che non succede più niente. Nei cortei funebri l'unico suono è il lamento, è il suono delle campane. Non vi sembra la musica di qualche chiesa? Qui sono un pochino cattivo, ma tanto voglio dire, non sono le vostre chiese. Aiutiamole queste persone. Terzo livello, è il nostro livello, ed è il ministero dei trattorini. Sapete cosa sono i trattorini? Non sono solo i trattori piccoli, sono i trattori che hanno all'aeroporto. Quando tu vuoi far muovere un aereo che è in una posizione un po' particolare, c'è il trattore, che vi posso garantire ha una forma bruttissima, ma è di una utilità incredibile. Il ministero e il leader spirituale vive l'intera sua vita, l'abbiamo detto tutta la mattina, per far vivere in maniera ancora maggiore il sogno e la chiamata di Dio ai suoi discepoli. E tu vedi che questo trattore prende questo affare incredibile, enorme, molto più grande di lui, e lo mette in condizioni di decollare. Io ho detto al Signore mentre scrivevo queste cose, desidero essere un trattore. E sto prendendo la forma di un trattore. Ho detto al Signore, ma non proprio in quel senso. Credo che noi abbiamo bisogno di chiedere al Signore di insegnarci a usare bene il pedale dell'acceleratore, il pedale della frizione e il pedale dello stop. Quando noi siamo nelle nostre automobili, a parte chi ha il cambio automatico, noi abbiamo a che fare con la frizione. Senza la frizione non si muove niente, la frizione è la fede. Abbiamo a che fare con l'acceleratore, mano a mano che la fede entra in azione la potenza. Cerchiamo di crescere anche nella potenza. Io vorrei che il mio ministero fra 10 anni, fra 5 anni, fosse un ministero differente. Vorrei poter ministrare nella vita delle persone e vedere di più di quello che ho visto fino ad oggi. E malgrado la fede e la potenza riescono a spingerci oltre ogni nostro limite, c'è il freno, che se tu non avessi quel pedale lì, tutta la fede, tutta la potenza non ti servirebbero a niente se non a ucciderti. E lo sai che cosa è il freno? è il timore di Dio. È centrale. È là. Abbiamo tutto il bisogno del Signore anche in quello, nel suo timore. Signore, custodisci il mio cuore più di ogni altra cosa. Amen. Un buon leader sa pregare anche in questa maniera. Non solo dammi persone, dammi opportunità, ma fammi custodire il mio cuore. Bene, io credo che possiamo fermarci qua. I vostri volti parlano, siete stanchi, abbiamo detto un sacco di cose. Non so se qualcuno vuole intervenire, se vuole arricchire qualcosa con qualcosa magari da parte di Rosario, i pastori, se avete qualcosa nel cuore potete farlo. Credo che è un momento così bello che abbiamo bisogno gli uni degli altri di poterci edificare. Se no possiamo aspettare che i pastori vengano e possiamo pregare insieme. Io vorrei però pregare con voi anche se non ci sono i pastori.